Cardinale Casper, di questo uomo Martini, Cardinal Martini, suo collega, che ha lasciato nel suo testamento parole molto forti che dissero la Chiesa è 200-300 anni indietro. Ecco, di questo grande cardinale, lei cosa ricorda? Qual è secondo lei l'eredità e l'attualità?
Ho conosciuto il cardinale Martini quando io ero ancora un bambino vescovo, molto giovane, ma ammirato soprattutto due aspetti. Primo aspetto, lui era un scienziato, un professore della Bibbia e anche uno che ci ha insegnati di leggere la Bibbia come nostra fonte sorgente di vita e della fede. Questo penso è la cosa più importante di lui, ci ha portati dietro ai fonti, ai sorgenti della vita, non della canonistica, anche non della neoscolastica, ma alla Bibbia, questo come origine della nostra vita, e questo è al Vangelo, in questo senso ha anche preparato i sentieri per Papa Francesco, che vuole essere un Papa che ci ricorda il Vangelo. Questo per me il primo punto molto importante, lui ha avuto radici profonde. Secondo punto, lui era un vescovo profeta. Un profeta non è uno che dice che sia il futuro, nessuno di noi lo sa, anche Cardinal Martini non l'ha potuto sapere, ma un profeta è uno che dice che cosa è la realtà di oggi. Che cosa è la situazione? E lui ha parlato in modo con grande paresia, con grande libertà di parola sulla situazione anche della Chiesa. Ha detto delle cose molto scomode, alcune sono state menzionate adesso, ma era un uomo libero, un profeta che ha detto. Uno dei miei primi incontri con lui era un simposio più profano fra vescovi. Abbiamo parlato sulla situazione post-consiliare e lui ha visto molto chiaramente anche gli alti e bassi, le luci e le ombre di questa situazione. Per lui era al cuore la situazione dei laici, delle donne, la situazione anche della collegialità, della sinodalità di oggi. Lui ha visto il problema dei ebrei, i problemi degli omosessuali, e tutto questo era presente per lui. Un uomo molto profetico che ha detto che cosa è importante che Dio vuole nel oggi. Per questo era anche un grande vescovo, un grande pastore, ammirato da molti, e penso che abbiamo a tutti un sogno di tali vescovi nella Chiesa attuale.
E allora, cari amici, rimaniamo su questi sentieri di altura, perché concludendo questi tre giorni molto intensi, ma tutto il ciclo annuale, noi vorremmo proporvi un cammino con noi che fosse una sorta di salita in fondo al cuore, perché questa è l'entità delle sfide e della speranza che noi abitiamo. Oggi è un tempo di grandi chiaroscuri, quello che ci è dato da vivere. Il mondo va tingendosi sempre più di nero, di grigio. Viviamo la densa notte di una contemporaneità che può portarci, come dice il cardinale Casper, a una postmodernità del nulla. Ma allo stesso tempo cresce forte il bisogno di osare cammini nuovi, appunto sentieri di altura, dove germoglia un fiore nuovo, come dice Don Gigi Verdi nel suo ultimo libro. Un cammino d'altura che i due convegni di quest'anno fotografano in modo suggestivo. Ricordate, l'altro era Dio è un bacio, no? Quello fatto a luglio. Questo tema del Dio è un bacio si lega intimamente all'uomo dove sei, nel senso che il bacio del Dio all'uomo dovrebbe e deve farsi abbraccio dell'uomo all'altro uomo, della Chiesa all'uomo, della politica all'uomo e a tutte le creature. Un nuovo innamoramento della vita che abbia il suo centro nella misericordia, nella sua accezione, nel suo significato etimologico. Avere un cuore per il misero. E misero siamo tutti. Sono gli scartati, sono gli immigrati, di cui ha parlato così tanto bene Don Ciotti. Sono le creature minacciate, sono il povero e l'impoverito, sono l'infelice, l'ammalato, l'ignorante in senso lato, anche colui che ignora Dio. Ma allora, se questa è la situazione che ci è data di vivere, e questa è la mia prima questione in questo dialogo con il cardinale, non è che questo fiore nuovo noi l'abbiamo già sbocciato in mezzo a noi? Lo ha evocato in maniera suggestiva Ciotti qualche ora fa. Ecco, questo fiore, al di là di qualsiasi papolatria, è appunto questo uomo straordinario che è Papa Francesco, che adesso sta imprimendo una svolta fondamentale in queste ore a Cuba e nelle Americhe, guardando il mondo dal sud del mondo. Missionario, appunto, della misericordia in queste ore. Uomo straordinario, Papa Francesco, che riaprendo la questione di Dio, la questione fondamentale, per la prima volta nella storia dell'uomo, davanti a tutta l'umanità, pone in verità la questione dell'uomo. Dove sei, chi sei tu uomo, come l'ha articolata anche Don Luigi Ciotti. Nel suo magistero di chiesa da ospedale da campo, sempre richeggia il grido «Uomo, dove sei?» e attraverso la notte il Papa porta sempre il sorriso, la gioia del custodire, della tenerezza, dell'invocazione di questo valore che noi abbiamo radicalmente perso e della bellezza. Il Papa della misericordia, come lei, cardinale, è il teologo e l'uomo della misericordia che ha ispirato lo stesso Francesco. Non è questo, cardinale, il primo e principale snodo che dobbiamo affrontare qui, anche pensando all'imminente anno santo della misericordia, che non sarà pura celebrazione formale, ma che darà un respiro ampio e profondo, tinto di concretezza ai problemi che abbiamo evocato.
Grazie per questa domanda. Voglio iniziare con la sua prima fase. Lei ha detto: viviamo in un semi-oscuro, chiaro-oscuro. E questo mi sembra molto importante. Sì, sappiamo tutto, ci sono alti, sono bassi, sono luci e ci sono ombre. Sulle ombre sappiamo tutti, e questo abbiamo anche sentito stamattina, le ombre, la notte dura di questo nostro tempo, e questo tutto è vero. Ma mi pare è anche importante vedere questi sentieri in altura di cui lui ha parlato. Io sono un alpinista quando ero più giovane e conosco bene questi sentieri in altura, dove non si vede soltanto la montagna, la grandezza della montagna, ma anche i fiori. Sono piccoli fiori, non soltanto stelle alpine, ci sono anche, ma sono un po' piccoli, è una meraviglia questi fiori che ci sono. E queste stelle alpine e questi fiori anche sono oggi. Perché mi pare molto importante non vedere soltanto le ombre, la notte, i passi del nostro tempo, perché questo è di perdere la fiducia, di perdere il coraggio, ci sono questi fiori. Io ho visto nelle ultime settimane molti di questi fiori, sono stato in Buenos Aires, ho incontrato una bellissima chiesa locale lì con molti giovani come io, o sono stato poi a Tese con migliaia di giovani che vengono sempre, sono adesso qui, ci sono molte stelle alpine anche fra di voi e molti fiori, ci sono molti uomini, molti giovani che sono in ricerca per il senso della vita, sono in partenza per un nuovo inizio, ci sono primi segni della primavera anche oggi, questo dobbiamo sentire, e una di queste stelle alpine è questo Papa Francesco, che io considero come un dono per la Chiesa in questa situazione, e non soltanto per la nostra Chiesa, per tutte le Chiese e anche per molti che non appartengono alla Chiesa. Quando io parlo talvolta con i taxisti a Roma e vedono che io vengo del Vaticano, parlano del Papa Francesco e poi sono piena di entusiasmo. E io, ma lei è cattolico? Così, così, cattolico ma non fanatico, dicono. E così lui trova l'ascolto anche da fuori. E perché? E questo è il suo messaggio centrale della misericordia di Dio. Questo è un certo controcorrente a un'immagine di Dio che punisce, un Dio di vendetta, no, un Dio misericordioso, un Dio che sente il grido anche di loro che non hanno nessuno che ascolta allora. Lui ascolta, lui sente, un Dio che guarda la miseria, vede tutto, un Dio che è presente. Mi ricordo bene di un incontro con un ateista molti anni fa, mi ha detto, professore, ero ancora professore allora, non è facile vivere in un cosmo senza un padre. E questo è il nostro messaggio centrale, c'è un padre che non è sulle nuvole, è presente e vede me, se vede ognuno di noi e ci va incontro con questo padre misericordioso nella parabola del figlio prodigo. Questo è me, è dove siamo? Siamo davanti a questo padre misericordioso, per me ma per tutti gli altri, e questo ha delle conseguenze per noi. Siete voi misericordiosi come il vostro Padre nel cielo è misericordioso, dice Gesù, e beati misericordiosi, tutto questo che nel Vangelo. Noi, perché ci domandiamo spesso come possiamo trasmettere, come possiamo dare questa testimonianza della nostra fede, che non è la credenza, la fede di tutti gli altri, dobbiamo noi essere un raggio di questa misericordia di Dio. Non per grandi parole, basta sempre una piccola parola, un sorriso, un gesto, per segnalare agli altri. C'è anche un'altra realtà che come questa tecnocratica, con questa che soltanto vantaggio, interessi, soldi, questa nuova realtà dobbiamo dare testimonianza. Vuol dire misericordia, vuol dire avere un cuore aperto per i miseri. Non soltanto un cuore aperto, ma anche occhi aperti. Tradizionalmente si è definito la mistica, la spiritualità, come occhi chiusi, avere distanza del mondo. Io penso oggi è venuto il tempo di una spiritualità degli occhi aperti, aperti per il miseria, il bisogno, le sofferenze degli altri, vedere e vedere in questa miseria degli altri lo stesso Gesù Cristo. Ciò che avete fatto a quelli, avete fatto a me, dice. E questo è il suo criterio per l'ultimo giudizio. Se abbiamo dato il cibo, da bere, eccetera, vestimenti a questi che hanno bisogno. Perché se abbiamo fatto questo, lui, il giudice, ci riconosce. Ah, te ho già visto, tu hai fatto questo a me e perciò io sono un giudice misericordioso. E penso questo Papa Francesco ha aperto una nuova epoca nella Chiesa. Non è il primo, già Papa Giovanni XXIII ha cominciato, ha detto all'inizio del Concilio, oggi è venuto il tempo dove la Chiesa non usa le armi della rigorosità, della severità, ma la medicina della misericordia. E Papa Paolo VI, l'ultimo Papa italiano, un grande Papa, purtroppo spesso dimenticato, al fine del Concilio ha detto che cosa è la spiritualità del Concilio, la spiritualità del futuro della Chiesa. E risposto è la spiritualità del samaritano, buon samaritano, essere, discendere nel fango della strada, aiutare a chi ha bisogno di questo. E anche Papa Giovanni Paolo II con l'enciclica sulla misericordia. Così Papa Francesco è una grande tradizione dai suoi predecessori, ma questo è il suo messaggio, la misericordia di Dio che noi tutti abbiamo bisogno e che oggi il nostro tempo con tanti uomini con ferite esteriori ma anche ferite interne hanno bisogno di questa misericordia, di questa Chiesa che mai può essere un paradiso. E la Chiesa è la Chiesa anche dei peccatori, altrimenti noi non fossimo membri di questa Chiesa. Dobbiamo essere grati che è una Chiesa dei peccatori, non soltanto dei cosiddetti santi. Ma la Chiesa come questo ospitale da campo, dove si trova primo soccorso per sopravvivere, dove si può respirare, la Chiesa così, dove si incontra persone che hanno occhi aperti, hanno orecchie aperte, perché anche ascoltare agli altri è un atto di misericordia. E orecchia, un cuore aperto e anche mani aperte per aiutare. Questo mi pare è la spiritualità per la Chiesa di oggi e di domani e di questo è un testimone promotore Papa Francesco. Grazie.
Ma nonostante molti di noi fanno l'esperienza di una grande solitudine da eremiti di massa a volte, l'uomo non è solo, non è antropocentrismo assoluto che ha portato da una parte a scimmiottare Dio e dall'altra a distruggere la natura. L'uomo è mediatore tra Dio e il cosmo e questa è la sua alta dignità. L'uomo è misteriosamente legato, dice il Papa nella Laudato Si, da infinite relazioni, visibili e invisibili, agli altri uomini e a tutte le creature, dal filo d'erba alle stelle. L'uomo è in qualche modo il figlio del sole e della terra, che ne è anche sorella, dice il Papa. In ogni uomo, in qualche modo, c'è l'intero cosmo. Bisogna riprendere il bandolo di questa matassa, ci esorta Francesco, riscoprire che tutto si tocca, riscoprire che nella realtà con la R maiuscola tutto è collegato, mentre noi abbiamo sempre separato. E riscoprire che ogni creatura è una rivoluzione copernicana, sapete, ha un valore in sé che va rispettato. Insomma, lo sguardo della tenerezza cosmica a fronte della grande selezione che scarta la metà dell'umanità e che distrugge la nostra terra, cardinale.
Una domanda importantissima. Comincio con questo. Abbiamo dimenticato che l'uomo è stato creato, dobbiamo dire, dal fango della terra. E noi così veniamo del fango, del polvere della terra e ritorniamo anche al polvere della terra. Siamo così fratelli e sorelle di tutto il creato, siamo immersi in questa creaturalità. E questo mi pare molto importante, di cominciare di un nuovo sguardo alla realtà, al mondo in cui viviamo. Noi abbiamo nella modernità questa tentazione di una cosificazione delle cose. Sono solite delle cose che noi sono utili per noi, che sono il nostro interesse, che noi usiamo. No, il creato ha il suo valore interno. E questo dice anche ritornare un po' a una spiritualità, a uno stile di vita, diciamo, contemplativa, ritrovare la bellezza delle cose. Era Platone, un filosofo dall'inizio della questa nostra cultura occidentale, che ha detto che ammirare e stupore è il primo passo di pensare perché le cose sono, perché è qualcosa e perché non è nulla, come si dice in italiano, non è nulla. Sì, questo è una meraviglia, riscoprire la meraviglia degli esseri, del creato, soprattutto dell'essere umano, una vita di contemplazione e prendere un po' distanza di questa vita soltanto delle funzionalità che questo posso usare, è qualcosa per me. No, le cose hanno il loro valore e per questo la conseguenza è noi siamo custodi del creato. Ci è dato a noi, dobbiamo usare queste cose, ma non siamo patroni del mondo e non è dato a noi per distruggere il mondo e abbiamo soprattutto questa responsabilità di dare questo mondo ai nostri successori, ai nostri bambini, ai bambini dei bambini, un mondo che sia umanamente dove si può vivere un ambiente umano. Questo mi pare molto importante, abbiamo questa responsabilità, un nuovo rapporto con il mondo, con il creato. Ma questo è anche un'altra conseguenza. Dobbiamo gioire di avere questo mondo, possiamo fare una festa. Dio ha finito la creazione del mondo con la istituzione del sabato. Non vuole soltanto che noi lo lavoriamo. Dobbiamo festeggiare, anche la festa, la gioia della vita, baciare la vita. Questa è la misericordia, baciare, dare un bacio alla realtà e gioire anche dell'essere insieme. E questo abbiamo un po' dimenticato del nostro mondo che sì, un mondo del mercato, della industrializzazione, del lavoro. Sì, il lavoro è importante anche per il valore personale di ogni uomo, ma siamo creati anche per la festa, per festeggiare, di avere questa gioia della vita. Gesù ha cominciato la sua vita pubblica con la partecipazione alle nozze di Cana. Ha festeggiato un festa, allora delle nozze erano tutta una settimana, era una festa della comunità, con questo, e queste nozze per lui erano anticipazione delle nozze dell'agnello, della esatologia, e così la vita come non soltanto attivo, ma anche di che apprezza il mondo, è anche una vita di festa, di gioia e di speranza, e qui abbiamo bisogno, come detto Papa nel suo enciclica Laudato Si, siamo fratelli del sole, siamo sorelle della luna, siamo dei fuori e tutto che del resto del mondo, e questo ci dà gioia, ci dà coraggio, ci dà anche fiducia e speranza.
Che meraviglia, eh? Un grande cardinale della Chiesa di Roma, della Chiesa potente, istituzione di Roma, che ci dice queste cose che evocano il migliore francescanesimo, no? La migliore mistica. E infatti, nella Laudato Si, non a caso questo spirito di festa, in questo veramente testo straordinario, il Papa comincia con la lode, Laudato Si, e chiude dicendo, esortando, adesso camminiamo cantando, e in mezzo c'è la danza di tutti i saperi dell'umanità, no, cardinale, che vengono armonizzati in una visione culturale rinnovata, nuova. Ma io tornerei ancora alle ombre che viviamo in questo nostro tempo. Ci troviamo nell'attuale situazione dell'umanità, cardinale, di fronte a una dinamica di spezzettamento del mondo e di naufragio dei riferimenti comuni e dei collanti che possono tenere insieme almeno uno straccio di sentimento bene comune. Terza guerra mondiale a pezzetti, lo ricordava anche Don Luigi Ciotti, crisi climatica ed etica, dilagare della corruzione e della malavita organizzata, abbiamo avuto qui l'icona contro tutto questo che Don Luigi, crescita della povertà e dell'impoverimento, dilagare del più inospitale degli egoismi, chiusura delle nostre vite asettiche in bolle di sapone, indifferentismo generalizzato, lo ricordava ancora una volta Don Ciotti, da coscienze anestetizzate di fronte alla sofferenza e all'ingiustizia che cresce veramente a livello esponenziale. Mercificazione della vita e dell'uomo, cosificazione, lo diceva il cardinale, degli esseri viventi e attacco all'umano da parte del paradigma della tecnoscienza, che è la cultura, che è il potere che ci domina tutti. Ed è tanto avanzata, amici, questa frammentazione del sapere, della realtà, questa frammentazione dell'uomo in se stesso, che c'è bisogno a tutti i livelli di uno sguardo nuovo, di una sintesi culturale nuova, perché senza di questo noi non possiamo risolvere ormai nessun problema. Né quello dell'economia, né quello della tecnica, né quello della felicità sulla terra, né quella della difesa ambientale. C'è bisogno dunque di uno sguardo nuovo. E nell'assoluto deserto culturale dell'oggi non c'è uno straccio di cultura che sia capace di cogliere la globalità, che sia olistica, come richiesto oggi. Nell'assoluto deserto culturale in cui viviamo c'è bisogno di una sintesi culturale nuova, perché solo la cultura però antropologicamente intesa come respiro della vita concreta, solo con la cultura è possibile svegliare le nostre coscienze che sempre più si adagiano, cardinale, nell'indifferenza. Ed è quello che Francesco di Roma fa nella Laudato Si, che è un'enciclica aurorale, perché apre un tempo nuovo, che rappresenta, ha detto un grande intellettuale globale, non credente come Edgar Morin, il primo passo per la costruzione di una civiltà nuova, che altrimenti declina irreversibilmente. Lei è d'accordo, cardinale Casper?
Come sia, non d'accordo. Sì, certamente questa è una enciclica grandiosa, veramente un inizio nuovo, una continuazione della dottrina sociale della Chiesa del passato e apre verso il futuro. Io devo confessare, io ho cominciato a leggere la enciclica dall'ultimo capitolo, letto da prima, dove Papa spiega che ognuno di noi può fare, non soltanto queste grandi teorie dell'ambiente che abbiamo oggi, dove noi non possiamo fare molto, che ognuno è responsabile. E lui dice, sì, noi non siamo soltanto un io. E questa è la grande scoperta del tempo moderno, della modernità. Ognuno è una persona, è un individuo. Ma questa la deriva è divenuto il individualismo, egocentrismo, questo narcisismo di ognuno corre la sua propria strada. E abbiamo dimenticato spesso l'io non esiste senza il tu e il senza il noi. Il bene comune nella società, ognuno cerca il suo proprio bene, ma il proprio bene può esistere soltanto dentro il bene comune, e questo bene comune è un concetto centrale nella dottrina sociale della Chiesa che dobbiamo ricordare, riscoprire, e questo è molto importante, penso, e soltanto così possiamo cominciare a risolvere i problemi di oggi. Nessuno da solo può fare questa riscoperta della comunione, e uno di noi sperimenta al momento come è bello essere in una comunità, non essere da solo e scoprire gli altri hanno gli stessi problemi che io ho, hanno le stesse intenzioni, hanno gli stessi desideri, gli stessi progetti, e questo fa bene, questo dà coraggio. Per questa riscoperta della comunità, primo, è la riscoperta della famiglia. Siamo adesso, per prima, la famiglia è il fondamento, è la sorgente della vita e anche per il futuro dell'umanità, e perciò questo tema della famiglia, che è il tema del prossimo sinodo in 2 settimane, è importantissimo, perché si parla anche della famiglia umana. La famiglia è, per così dire, la cellula e anche l'immagine, come si devono comportarci le persone nel mondo. Siamo una grande famiglia. Pensiamo a queste grandi ingiustizie che sono oggi, parliamo forse dopo proprio anche della immigrazione e tutto questo. Also la famiglia come sorgente, come immagine, dove si impara anche le rapporti intraumani. Ma oggi questa solitudine, tutte le ombre che lei ha giustamente menzionato, sono anche altre, la solitudine. Non soltanto la solitudine di molti, molti anziani oggi. E la solitudine anche di molti bambini. Quando il padre non è a casa, le mamme non possono sempre essere in famiglia, non hanno sorelle, non hanno fratelli, crescono in una certa solitudine e diventano anche narcisisti in questo momento. Cioè la famiglia, e anche la famiglia, sì, come cellula di vita, sì, si sa, anche la famiglia è spesso un ospedale da campo, sono gli alti e i bassi nella vita delle famiglie, e non di meno si sa, questa è la mia casa. Io ho fatto questa esperienza, io sono cresciuto durante la Seconda Guerra Mondiale, e dopo questo terribile tempo, mesi, anni, dopo la guerra. Ma in 1945 non esisteva nulla, nessuna città, nessuno stato. La sola realtà che resisteva era la famiglia, e si è aiutato nella famiglia. I miei parenti abitavano a Stoccarda, sono stati bombardati. L'altro giorno sono venuti da noi, non abbiamo avuto una grande casa, un piccolo appartamento, ma si è fatto spazio e si è aiutati. La famiglia è importante. Qui si deve imparare che cosa è bene comune e culturale. Secondo già Aristotele ha insegnato la importanza della amicizia per lo Stato, per la società. Questo è uno dei collanti. Non pensa adesso a queste cordate che uno altri che portano spesso alla corruzione, ma alla vera amicizia, che è importante. Questo ho anche sperimentato quando sono stato incaricato per il comunismo. Io ho sempre detto: no, il comunismo non si fa alla scrivania, sono molto viaggiato, si deve fare amicizie, e questo porta avanti. E questo dobbiamo imparare di noi. Anche le feste della comunità, della città, del villaggio, tutto questo è importante, perché c'è una mancanza del collante, come lei ha detto, un collante. Questo dobbiamo scoprire, e anche il bene comune insieme, non uno contro l'altro. E purtroppo abbiamo anche un po' dimenticato questo nella nostra Chiesa. C'è spesso un freddo, mancanza di comunicazione e di comunione. Quando io ho studiato teologia si è parlato della famiglia della parrocchia, ma si sente spesso poco di questa mentalità familiare di una parrocchia. Io ho sperimentato sempre quando sono stato dagli Stati Uniti. Qui, dopo la messa, il parrocco, anche io, quando io ho celebrato, siamo andati alla porta principale e si è salutato ognuno che è venuto. Questo crea un'atmosfera di comunità, dell'insieme, del vivere insieme, e anche dell'aiuto dell'uno all'altro. E così dobbiamo noi superare questo egoismo, egocentrismo, questo individualismo di cui lui ha parlato. E penso che questo è una grande è molto di grande interesse per il futuro della nostra società e della nostra vita. Dobbiamo diventare pontefici. Ognuno deve essere un pontifex, un pontefice. Vuol dire costruire ponti. Grazie.
E invece si alzano i muri, e di filo spinato e di altra natura. E questo ci rimanda alla grande questione dell'immigrazione, che mette in questione proprio la domanda che presiede a questo convegno: uomo, dove sei, che faccio di te? E non possiamo concludere questo convegno di 3 giorni, in cui è emersa la necessità di approfondire, lo avete sentito, il nostro apprendistato creaturale, e in cui è emersa la necessità di ripartire dalle periferie. Don Ciotti lo ha detto magnificamente: ripartire dalla strada. Questo è un papa, tra virgolette, di strada, di periferia, di cammini, perché questo noi in cammino possa costruire società globali in cui riconoscersi, come diceva Ciotti, diversi in quanto persone, ma uguali in quanto dignità umana e di cittadinanza. Ecco, non possiamo concludere questi tre giorni in cui questo è emerso ed è veramente ciò che conta oggi assumere nelle nostre coscienze, senza tornare al dramma, all'immenso dramma umanitario degli immigrati, che non è solo un dramma umanitario degli immigrati, ma è che non è solamente un dramma immenso a livello politico e a livello della spiritualità dell'Europa e dell'Occidente, e che è ancora qualcosa di più, perché è mettere in crisi la nostra dignità personale, perché alla fine gli immigrati siamo noi. E allora questo Occidente che rischia di naufragare prima dei naufraghi ci interroga profondamente. Francesco, come sapete, l'ha già fatto, ma lo farà ancora in occasione dell'anno della misericordia, ha aperto le porte del Vaticano, le segrete porte del Vaticano agli immigrati, per ora una famiglia di siriani. Ce ne saranno altre nelle due parrocchie che sono in Vaticano, ed è un segno anche simbolicamente di immensa portata. Ma cosa fanno le nazioni, i popoli, anche quelli che, soprattutto quelli che da poco hanno potuto riguadagnare la libertà? Mi riferisco all'est europeo. Cosa fanno le istituzioni internazionali? Perché questa afonia gelida? E allora, a fronte di questo, cardinale, tenendo presenti le immagini a cui ha fatto riferimento anche in maniera straziante Don Luigi Ciotti, ma ricordando che c'è un dramma ancora più invisibile. Voi ricordate che il 3 ottobre dell'anno scorso la notizia è passata quasi inosservata, ma ha il valore simbolico dello strazio dell'umanità che si fa oggi in modo altissimo. Nel barcone c'era una mamma che, mentre affondava, ha dato alla luce il suo bambino, che è morto nel momento del vagito, ingurgitando acqua, nel momento del primo respiro alla vita, mentre la mamma, sconvolta dalle doglie del parto, appunto, aprendo la porta, la bocca, ingoiava l'acqua che l'ha uccisa. Sono morti insieme, legati dal cordone ombelicale. È veramente il naufragio dell'umanità. È un suicidio collettivo quello al quale noi siamo di fronte. E mette in discussione verticalmente tutta la nostra realtà. Allora, cardinale, alla luce anche di quello che il Papa sta dicendo adesso, in questo momento, e lo ripeterà al Congresso americano e soprattutto all'ONU, a New York, facendosi portavoce degli scartati, degli immigrati, degli ultimi del mondo, che cosa può fare la Chiesa? Che cosa deve fare questa politica, serva inutile, serva dei poteri finanziari senza nessuna visione? Cosa devono fare gli uomini di buona volontà e i cristiani? Che cosa possiamo fare noi?
Penso che ognuno di noi ha davanti ai suoi occhi queste immagini che vediamo ogni sera dalla televisione, con questa folla di immigranti. E sì, fa da prima paura, ma poi, secondo pensiero, sono tutti esseri umani, sono bambini con mamme, sono anziani, sono malati, che sono in giro perché non possono più vivere da dove vengono. Queste immagini abbiamo tutti davanti noi, e si può, deve sapere, immigrazione, emigrazione è un segno dei nostri tempi. Ci sono, se sono ben informati, sul livello mondiale 230 milioni di migranti nel mondo. 230 milioni di gradi, forse anche sono di più. Adesso abbiamo questo fenomeno qui in mezzo di Europa. Io non ho una soluzione per questo, ma soltanto si deve dire questo, se continuiamo così nella politica, questo è la fine di Europa. Europa sta davanti all'urlo della sua esistenza, perché la ospitalità, accoglienza sono valori centrali, fondamentali nell'Antico e nel Nuovo Testamento da sempre. Questo è un disastro, e il primo che noi possiamo fare è resistere a questa crescente xenofobia che alcuni politici usano anche per i suoi propri interessi. Sì, accogliere stranieri è sempre anche una cosa un po' scomoda, cambia la nostra vita, ma noi dimentichi sono esseri umani. Sì, ci sono anche pericoli, ognuno sa questo, ma se si vede questo, e si vede anche questi bombardamenti in Siria o in Iraq, che cosa possono fare? Sì, sì, ci devono rimanere dove sono, in questi campi, sono in Giordania, che sono in Libano, ma per i giovani soprattutto non c'è una prospettiva di futuro, non possono rimanere qui e ritornare, non possono. Dobbiamo trovare soluzioni, e questo tocca alla nostra coscienza da cristiani, tocca alla coscienza di Europa. Europa ha deciso, vuole essere Europa o vuole diventare un'altra cosa. Sì, questo è Papa Francesco che dice questo da lungo tempo: non può diventare il mare Mediterraneo un grande cimitero, ha detto. Sì, questo non è possibile. Quando la prima sua visita era a Lampedusa, e un ministro dal mio paese ha detto: questo è il luogo giusto dove Papa deve andare con il suo primo viaggio, Lampedusa. E questo è una cosa di coscienza, non possiamo lasciare. Adesso ho incontrato un giovane africano molto intelligente, molto colto. Lui è anche entrato in una tale barca, e la sua famiglia ha dovuto andare in un'altra barca, e poi dalla sua barca ha visto come la sua mamma, le sue sorelle e i fratelli sono, come si dice, affondati e sono morti. Ma questa è un'esperienza traumatizzante per un giovane. Questi disastri accadono ogni giorno, oggi, e nel nostro vicinato, dobbiamo dire, non è in Asia, non è in Africa, è da noi che accadono queste cose, e questo è insopportabile, e questo dobbiamo dire ai nostri politici, che non possono fare politica egoistica soltanto, politica soltanto nazionalista. Adesso di nuovo siamo di fronte in Europa di un crescente nuovo nazionalista. Abbiamo sperato che abbiamo superato questo dopo la seconda guerra mondiale, adesso tutto questo ritorna di nuovo. Un paese accusa l'altro, tu non fai, io non posso fare, e così, così via. Questo è un disastro, è una vergogna per l'Europa, come adesso si fa da noi. Dobbiamo questa nuova sfida. Nessuno ha una soluzione, ripeto di nuovo, ma è una sfida nostra, e penso che questo Papa ci invita di accettare questa sfida, questa nuova vocazione che l'Europa ha. Sì, e certamente cambierà anche la nostra vita, cambierà la nostra cultura, cambierà i nostri paesi. Ma ci sono sempre due lati, una parte sono anche, è anche un arricchimento per l'Europa che è divenuto un po' stanca e vecchio, e d'altra parte sì, sono anche pericoli, anche sfide che dobbiamo prendere nelle nostre mani. Ma questo è, penso adesso, la grande sfida dell'Europa, la grande sfida per noi, la anche per la Chiesa, e perciò il Papa ha detto ogni parrocchia può ospitare una o due famiglie straniere, e penso che questo sia anche fattibile se si vuole bene, e la Chiesa deve dare questo segno della di una cultura di accoglienza, una cultura di ospitalità che è fondato nel centro della nostra fede, della Bibbia e della tradizione cristiana.
Infatti il problema di fondo per il Papa rimane questa economia finanziaria che, stravolgendo il capitalismo dall'interno e facendolo diventare un'altra cosa, uccide, lo dice proprio esplicitamente. Bisogna cambiare questa economia, e lo dirà fra qualche giorno, in maniera che non dimenticheremo più dallo scranno principale dell'ONU. Ecco, questo per noi deve rimanere un punto fermo, perché la sana, mi ero dimenticato di darle l'acqua, la sana economia, tra l'altro, secondo i giusti parametri degli intellettuali, degli economisti e dei sociologi anche non credenti più illuminati, è che l'inclusività aiuta l'economia reale. L'Europa ha bisogno di, per mantenere il suo livello di welfare, per mantenere questa altezza di democrazia, ha bisogno degli immigrati, altrimenti non ce la fa. Quindi voi capite che il paradigma tecnocratico, questa dittatura di una finanza senza volto, stravolge la nostra vita, quando invece la stessa economia, la razionalità più banale ci aiuterebbe ad allargare il cuore. La misericordia non è un salto nel vuoto, è fatta anche di senso comune, di buon senso, buono e senso insieme. Questo è importante. Però vorrei fare un passo indietro prima di concludere. Lei ha parlato di sinodo che apre fra poco. Lei del sinodo, Cardinale Casper, è un faro fondamentale, un elemento fondamentale. Ha posto le questioni di fondo e quelle giuste. Ci si può aspettare finalmente che nel momento simbolico più importante, non esaustivo, ma quello più simbolico, finalmente chi cade e vuole rialzarsi, anche i cattolici possono sbagliare nel matrimonio, no? Ecco, possano essere riammessi alla comunione, il che può significare una cosa fondamentale, è che il cuore di questa nostra religione, i sacramenti, non sono proprietà di una chiesa che li conferisce ai cosiddetti perfetti che poi non esistono, ma sono viatico per chi sbaglia, per chi cade e vuole risorgere a tutti i livelli, anche se ha abortito, ha detto una volta il Papa. Possiamo aspettarci questa, concretamente adesso, fra qualche settimana e mese, questa Chiesa della Misericordia, i cui echi, i cui riflessi darebbero una luce di speranza anche alla società civile?
Penso che ognuno di voi che ha un po' letto i giornali, le riviste o visto alla televisione delle ultime settimane e mesi ha visto che la discussione sul sinodo non sarà facile, una certa parte della Chiesa si è schierato e si è fatto sentire, e sono questi che vogliono soltanto rimanere, come dicono loro, dai principi. Ma questi sono principi astratti, i principi sulle nuvole, ma il Vangelo non è un principio sulle nuvole, è il Dio. È il Dio misericordioso, un Dio che vede la miseria dell'uomo, che si indirizza all'uomo. Questo è il Vangelo, e non una ideologia. Nessuno di noi, e non ho ascoltato o sentito nessun vescovo, anche nel sinodo dell'anno scorso, che vuole abbandonare la dottrina della Chiesa. Nessuno vuole questo, nessuno vuole abbandonare anche la indissolubilità del matrimonio. Penso ai primi testimoni che ci dicono che un divorzio è sempre una sofferenza profonda, e questo la Chiesa ha ragione, ma deve aiutare. Come fare questo nei nostri tempi? E per me era un po', sono stato molto stupito di molte discussioni, si parla di astratti principi, eccetera. Non si vede la situazione concreta, la fatica che molti fanno, la fatica anche di molti giovani che non possono sposarsi perché non hanno un posto di lavoro, trovano un appartamento che possono anche finanziare, che sono problemi molto, molto concreti. E qui la Chiesa deve aiutare affinché le matrimoni siano felici e tutto questo. E questo problema dei divorziati, dei risposati, questo è un fenomeno certamente non universale e globalizzato. Gli africani hanno altre abitudini, anche un'altra cultura in questo senso, ma da noi nel mondo occidentale questo è una sfida per la Chiesa. E io non posso pensare un Dio che sia o è misericordioso e lascio uno in una situazione dove non può ritornare e non può anche uscire. Questo è per me impensabile con un Dio misericordioso. E se la certamente devi dire sì, forse ho fatto sbagli, errori, peccati, qualsiasi, ma ognuno che si pente dei suoi peccati, dei sbagli che ognuno di noi ha, trova il perdono di Dio. Questo è il centro del Vangelo, anche il perdono. È una grande cosa, nessun psicoanalista si può dire absolvo te, ma questo può dire la Chiesa è segno e strumento della salvezza e anche della misericordia di Dio, e deve trovare un cammino, penso io, in certe situazioni, dopo un certo discernimento e tutto questo, trovare una via per dare testimonianza della misericordia di Dio. Ma ci sono delle cose insensate che devo sempre... Misericordia non toglie la verità, come la misericordia non sia una verità di fede. O dicono la misericordia non toglie gli altri comandamenti, ma non toglie certamente, ma è anche un comandamento molto centrale nella Bibbia. Cioè, si dicono delle cose che teologicamente io non, non si capisce più, perché soltanto questo punto è fisso e tutto l'altro non interessa. Dobbiamo un po' aprire, anche avere occhi aperti per la sofferenza di tante persone e la Chiesa dove trovare una soluzione. Spero che questo sia possibile nel prossimo concilio. Io non so come adesso sarà, perché sono controversie molto forti, ma spero e voglio anche chiedervi di pregare per il Sinodo. Penso il Sinodo non è soltanto fatto degli uomini, dei vescovi, dei cardinali e anche di alcuni teologi, e c'è anche lo Spirito Santo che può iniziare un processo dinamico del Sinodo. Spesso perciò siamo anche dipendenti della vostra preghiera per il Sinodo. Io sono convinto che questa preghiera ha la sua forza, è la forza più forte che abbiamo in questo mondo.
Devono rimanere di questo incontro le parole che il Papa ha detto: la misericordia è l'architrave del Vangelo e della fede cristiana. La misericordia è l'architrave della vita umana, degli uomini e delle creature. Grazie Cardinale per averci consegnato di nuovo viva la speranza di una Chiesa che concretamente si rifà buon samaritano, e grazie a voi per l'ascolto.